non ci rimette. We'll be right back. Buongiorno, ben trovati a tutti con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi venerdì 1 maggio, ultima puntata della settimana dalle 8 alle 9.30. Siamo in un giorno particolare, oggi è il 1 maggio, ovviamente sui giornali troveremo tante parole sul lavoro, come tutti gli anni, tanti appelli, il Presidente. Il Premier, tutti diranno la loro sul lavoro, questo lavoro è importante, sempre importante soltanto il 1 maggio, con il resto dell'anno non se ne ricorda nessuno e quest'anno parlare di lavoro è abbastanza dura per loro, visto che tantissimi perderanno il posto di lavoro, tantissimi perderanno la loro impresa, la loro azienda eppure anche questa volta la retorica sul 1 maggio la troviamo qui, ma mi sembra di capire che anche diciamo da qualche parte lassù nel Quirinale ormai si sia capito che Conte va tolto di mezzo e quindi arriva addirittura da parte di Mattarella qualche critica al governo e direi che siamo appunto al capolinea così come prevedevamo. Intanto saluto tutti quanti voi che siete già collegati sulla chat di RBN, ricordo su Telegram. Redazione RBN, poi c'è un bot, vi potete iscrivere, da quel momento potete commentare anche sul canale. E buongiorno Alessio, Fabio, Gianluca, Cleopatra, Marco, tutti già pronti qui, Sergattara, Monica, Bruno, Simone, tutti quanti voi che siete già non solo all'ascolto come tanti, ma anche in chat pronti a parlare, perché sapete che dalle 9 alle 9 e mezza avremo il nostro spazio personale. Vediamo se sopravviverò alla lettura dei giornali. Sarà impresa ardua anche oggi. Mi è sembrato, visto che gli ho dato un'occhiata anche in precedenza, che ci sia qualche notizia più croccante, più interessante, che si parli un po' più anche di politica. La politica, insomma, comincia a tornare protagonista ed è importante perché poi con la politica si maturano e si prendono le decisioni che riguardano tutti noi, per fortuna, perché altrimenti fin qui siamo passati semplicemente dal Premier Giuseppe Conte e dai tecnici da lui nominati, come al solito, come sempre, si prendono dei tecnici, gli si fanno dire e fare le cose peggiori e poi magari li si incolpa all'atere e il politico si deresponsabilizza. Ma andiamo a vedere. Come parte Corriere della Sera, viaggi tra le regioni solo con il contagio a 0,2. Ma perché? Che cosa diamine cambia? Io mi chiedo se posso andare da Gaeta a Viterbo o da Lucca a Grosseto, e stiamo parlando di 200 km, cosa cambia se poi invece da Grosseto vado a Viterbo, che sono 30 km? È una follia totale, incomprensibile. Come del resto tutto quello che ci hanno prospettato fin qui, follie, per le seconde case invece c'è l'ipotesi del 18 maggio, a patto ovviamente, cari amici, che la seconda casa sia nella vostra stessa regione, perché altrimenti non vi potete spostare di casa. Allora, apriamo questo articolo così ci facciamo subito del male. Coronavirus, vacanze e spostamenti tra regioni, la strategia per l'estate e il rilancio del turismo, il primo passaggio decisivo è l'apertura dei negozi. Chi è che scrive? Fiorenza Sarzanini. Pensate, se io o altri diventiamo matti a leggere i giornali tutti i giorni con queste boiate, pensate chi le deve scrivere, no? Perché a chi arrivano le indiscrezioni o chi è comunque il direttore di giornale gli dice allora tutti i giorni devi farmi un report su cosa si può fare e cosa non si può fare e pensate un po' a scriverle. Comunque, indice di contagio R0 pari a 0,2, questa è la soglia che scienziati e governo ritengono indispensabile per ipotizzare di concedere ai cittadini di spostarsi da una regione all'altra. Vuol dire che il numero dei nuovi malati da coronavirus deve essere praticamente inesistente, quindi sostanzialmente ci vogliono tenere chiusi all'interno delle nostre regioni. A che serve? Ma forse a evitare una grande manifestazione a Roma, chi lo sa, magari no, uno potrebbe pensare male a che cavolo serve non potersi spostare fra le regioni? Se non evitare che tutti quanti vengano a Roma, per esempio. Ma Comunque, sono già state individuate le tappe che serviranno a monitorare l'andamento del virus, consapevoli che tutto questo condizionerà anche le scelte sulle vacanze. Dunque, il settore del turismo, fortemente penalizzato dall'epidemia Covid-19, una decisione è stata comunque già presa. Se non ci saranno nuovi picchi durante le prime 2 settimane della fase 2, il 18 maggio potrebbe essere possibile trasferirsi nelle seconde case all'interno della propria regione. Su un punto, il ministro degli affari regionali Francesco Boccia è stato esplicito nel corso dell'incontro con i governatori che si è svolto ieri. Non saranno consentite ordinanze creative, ha detto, soprattutto nel corso dell'estate. Test dell'11 maggio. La prima tappa è fissata per l'11 maggio, una settimana dopo le riaperture che cominciano lunedì 4 maggio. Ci sarà un monitoraggio della situazione diviso per regioni e questo consentirà di valutare anche un dato nazionale. Il governo ha fatto sapere che attualmente l'R0 è circa 0,7, anche se in alcune aree del paese sembra essere ben più alto. Dunque si dovrà misurare l'impatto provocato dalla ripartenza di numerose attività produttive dal movimento di un numero più alto di lavoratori e dagli spostamenti più liberi dei cittadini. E poi verificare l'eventuale risalita del numero dei nuovi positivi, testare la tenuta delle strutture sanitarie, soltanto così si potrà decidere. Negozi aperti, una settimana dopo, esattamente il 18 maggio, parte la fase ritenuta più critica. Per quanto riguarda le riaperture, se l'andamento dei contagi sarà sotto controllo o comunque di poco sopra l'attuale soglia, si confermerà l'apertura dei negozi al dettaglio. Va bene, insomma, chiacchiere su chiacchiere per dire esattamente quello che è già stato ampiamente detto. Ci volevano spiegare qual era il meccanismo per capire se poi si può tornare indietro. Ho fortemente dei dubbi che si possa addirittura pretendere di poter tornare indietro, cioè di far riaprire i negozi il 18 maggio e poi se il contagio sale, magari da qualche parte, magari esce un focolaio a, che ne so, a Canicattì e poi dobbiamo richiudere tutta quanta l'Italia. Io lo vedo altamente improbabile. Secondo me cade prima il governo Conte, prima di andare a riuscire a vedere cosa succederà il 18 maggio. Vedremo, 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 cari, carissimi amici, quanto durerà questo governo. Comunque, andiamo a vedere sotto il dossier il contagio prima del paziente 1, la mappa del virus tra Milano e Lodi. Cosa dice questo articolo? Forse cerca di esplicitare quello che già, di cui si parlava ieri, il virus è qui da ben prima. I primi malati in Lombardia risalgono al 15 gennaio nei comuni di Arese e Conegliano Laudense, gli epidemiologi. È importante capire cosa è successo. L'epidemia oscura diventa visibile, rappresentata a colori. Il coronavirus, prima del paziente 1, Arese e Conegliano Laudense, questi due comuni in provincia di Milano e Lodi, sono i primi che appaiono nella mappa elaborata dalla Task Force di Regione Lombardia per ricostruire la diffusione del Covid. Già al 15 gennaio tra i loro abitanti, quasi 20.000 il primo e 3.000 il secondo, c'erano i primi malati. Dopo il paziente 1 scoperto il 21 febbraio, insomma addirittura oltre un mese dopo, è partita l'operazione di tracciamento dei contatti per individuare i focolai del virus. Successivamente ai positivi al tampone è stato chiesto di ricordare quando fossero comparsi i sintomi. Attraverso queste indagini su 5.800 casi la squadra regionale è andata a ritroso nel tempo individuando già a gennaio la comparsa del virus. La mappa e altre informazioni sulle prime 2 settimane di epidemia pubblicate nei giorni scorsi dal Corriere sono state inserite in uno studio dei tecnici del Pirellone in corso di pubblicazione, bla bla bla. Adesso io apro una pagina Google, lo vado a vedere. Cinesi, Roma, hotel, vediamo un po'. 31 gennaio, quindi il virus era qui dal 15, i primi due casi in Italia accertati erano al 31 gennaio, insomma, facile immaginare, i primi due casi erano due cinesi venuti dalla Cina il 31 gennaio, ricordo che all'epoca ancora non si fermava nessuno, non c'era la chiusura degli aeroporti, dei voli dalla Cina e così via. Quindi insomma sarà facile penso per tutti quanti immaginare o ricostruire il fatto che probabilmente lì dove c'è stata la prima esplosione in Cina, le persone poi sono arrivate qui in Europa e hanno contagiato tutti quanti. Al 15 gennaio si poteva già immaginare questa cosa qui? Probabilmente sì, se andiamo a rivedere le notizie che arrivavano dalla Cina, ma non lo faremo noi stamattina, insomma, per noi è tutto abbastanza chiaro, dell'impreparazione del governo, potete starne certi che oltre alle informative di cui siamo noi venuti a conoscenza, ci saranno state decine di informative da parte dei servizi segreti, documenti segretati, che arrivavano nelle mani di quelli che hanno le responsabilità di governo. Però insomma potete immaginare, no? Stiamo parlando di Speranza, parliamo di Di Maio, parliamo di Conte, parliamo di questa gente qua, no? Di quelli che appunto quando l'epidemia scoppiava ed è stato individuato metà gennaio, primi di gennaio, figuratevi, non riesco neanche con la memoria a ricordare a che cosa stessero pensando in quel periodo, di che cosa si parlava in Italia in quel periodo. Magari poi ce lo andiamo a rivedere così ci facciamo anche due risate. Comunque qui sotto troviamo un articolo anche interessante su il richiamo di Mattarella per il 1° maggio, subito aiuti a famiglie e imprese. Attenzione, quindi qui Mattarella che fin qui tutti quanti abbiamo detto, ma che fa? Dorme, non dorme? È sveglio? Parla, non parla? A un certo punto esce fuori e dà una stoccata al governo, segno che ha cambiato probabilmente orientamento su il suo uomo Conte Giuseppe. E prima di leggere Mattarella, ricordo che oggi si terrà un'altra consegna straordinaria di aiuti alimentari a Casa Pound, quindi in via Napoleone III numero 8 ci sarà una nuova consegna di aiuti alimentari sulla riga di quella ultima che c'è stata, forse sarà ancora più grande, ancora più importante, sicuramente c'è tantissima roba da distribuire, siamo stati aiutati parecchio da tanti imprenditori, quindi c'è la possibilità insomma poi di vederla ovviamente sui nostri canali, farò ovviamente una diretta anche da lì e quindi insomma sarà una giornata interessantissima da questo punto di vista. Ma andiamoci a leggere l'articolo qui di Mattarella, no di Mattarella ovviamente, l'articolo su Corriere che riporta insomma le frasi di Mattarella, il richiamo del 1° maggio, subito aiuti a famiglie e imprese, siamo al conto alla rovescia, lunedì scatta la ripartenza parziale, non saranno liberi tutti dell'Italia e Sergio Mattarella indirizza al paese un memorandum che contempla un avvertimento di fondo e tre nodi da sciogliere subito, perché parlano di memorandum, perché i memorandum sono quelli che arrivano dall'Unione Europea. Anche il linguaggio, diciamo, fare entrare certe parole in uso comune, poi alla fine vedete che se il Presidente della Repubblica ci manda i memorandum, allora insomma sono importanti, allora anche quelli che arrivano dall'Unione Europea sono importanti, no? Si cerca di dare, usando questa parola riferita al Presidente della Repubblica, si cerca di dare all'Unione Europea, no? Un tono di istituzionalità alto come se fosse quella del Presidente della Repubblica, cioè un ordine inderogabile, l'ha detto il Presidente della Repubblica. Così, no, cercano di dire che siccome l'ha detto l'Unione Europea, quando l'Unione Europea ci manderà pure il suo memorandum, tutti quanti qui stiano, oh mio Dio, il memorandum, ma che fa? Come Mattarella? Insomma, è un metodo anche questo di costrizione mentale. Comunque, Mattarella indirizza un memorandum, dice il Corriere, che contempla un avvertimento di fondo e tre nodi da sciogliere subito. L'avvertimento è il cuore, diciamo pure filosofico, del suo messaggio del 1° maggio, riguarda le ansie della gente. Qui al post epidemia. Nulla sarà più come prima, ci aspetta un futuro nuovo, mamma mia quanto mi fanno paura quando parlano di queste cose, questi personaggi, ci aspetta un futuro nuovo, spiega, in cui nulla sarà più come prima. Bisogna pensarci già adesso e usare le battute d'arresto che abbiamo sofferto per accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione. Eccolo là. E la digitalizzazione dell'economia con scelte lungimiranti. Eccolo là. Meno male che lui è abbastanza chiaro, così parla abbastanza chiaramente, no? Il processo che dice il Presidente della Repubblica che non va fermato è la globalizzazione, no? Lo dobbiamo valorizzare, non subire fenomeni come la globalizzazione, la digitalizzazione dell'economia con scelte lungimiranti. Che vuol dire la digitalizzazione dell'economia se non un ulteriore sistema di ovviamente schiavitù? No, perché ripeto a tutti quanti, per chi non lo sapesse, il sistema cinese attualmente vigente, in cui tutto è digitalizzato, in cui la tua vita si svolge sullo smartphone, c'è un punteggio sociale e quando ti si abbassa questo punteggio sociale, se non sei bravo, se non hai pagato una multa, se attraversi col rosso o qualsiasi altra voglia cosa, se ti svegli la mattina e non parli bene del presidente e sui social critichi il governo, si abbassa il punteggio sociale e poi non puoi più comprare determinate cose, cioè intervengono su quello che puoi fare visto che tutto è stato digitalizzato. Quando digitalizzeranno completamente l'economia, tu sarai in mano alle scelte di questi signori, perché diciamo sempre qui che il contante è libertà, che il denaro contante frusciante nelle mani è libertà, perché comunque col contante sei sempre al riparo da qualsiasi follia. No, che questi signori vogliono mettere in campo, ma nei fatti comunque possiamo dirlo tranquillamente, l'economia è già digitalizzata, tutti i soldi che sono in banca sono dei numeretti 1 e 0, dei bit che rappresentano, diciamo, quello che voi avete accumulato nel corso della vostra vita, quindi nei fatti possono già fare sostanzialmente quello che vogliono e lo fecero, diciamo, anche prima, quindi poco cambia, però spingere verso questa direzione vuol dire instaurare dei sistemi che assolutamente sono lontani dal controllo, soprattutto popolare, e per questo Mattarella spinge sull'acceleratore, per cui sapendo che molto cambierà nella vita delle società, dovremo governare il cambiamento per affrontare ritardi antichi, come quelli del lavoro per i giovani e le donne, specie al sud, come il lavoro nero irregolare da far emergere, e nella riprogettazione il ruolo degli imprenditori piccoli e medi, partite IVA e grande industria appare centrale insieme a quello del mondo della ricerca. Vabbè, insomma, vado sotto alla critica al governo e il riferimento del capo dello Stato ovviamente al clima di continue paralizzanti tensioni politiche vanno sgombrate, insiste, ma sì, ma cioè, a questo punto togliamo il Parlamento, no? Facciamo parlare solo chi nomini tu, sgombriamo tutte le tensioni politiche, facciamo un clima di grande pace, così noi siamo qui ad aspettare di morire. E nel frattempo ringraziamo pure, come giustamente succede in tutti i regimi comunisti. Vanno sgombrate, insiste, perché se vogliamo consolidare i risultati ottenuti finora nella lotta al virus, serve un equo, efficace e tempestivo sostegno alle famiglie e alle attività produttive, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito. Basta, insomma, con la politica degli annunci, vanno sciolte le pastoie della burocrazia e sbloccati i fondi promessi. Ma quali sono questi fondi promessi? Io ricordo che il Presidente del Consiglio ha detto che c'erano 700 miliardi, quanto ha detto? 750, la manovra più poderosa dell'Unione Europea e tutte queste altre idiozie che ha sparato in questi giorni, dove stanno? Non ci sono, molto semplicemente, non vanno sciolte le pastoie della burocrazia o non vanno fatti gli appelli all'amore, al gesto d'amore delle banche, come ha fatto quell'altro pupazzo nei giorni precedenti. Indispensabile per conservare tutte le risorse del nostro capitale sociale e consentire bla 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 e far compiere un salto di qualità all'organizzazione delle imprese e all'offerta dei servizi con scelte avvedute nella consapevolezza che sono destinate a incidere sulla qualità della vita di ciascuna famiglia. Quante chiacchiere. E poi si lamenta sotto anche delle indicazioni poco chiare che vengono sugli spostamenti. Insomma, vabbè, c'è un po' una critica al governo, ovviamente nel suo interesse, ha capito che si è incagliato qualcosa e sostanzialmente vogliono far fuori Conte per metterci qualcun altro. Purtroppo poi bisogna segnalare che nell'opposizione in questi giorni non si è avuto un bello spettacolo, quindi con la Lega che fa l'occupazione del Parlamento, cosa sacrosanta, Fratelli d'Italia che scende in piazza, cosa sacrosanta, però tutto scoordinato, con critiche l'uno all'altro, insomma in un atteggiamento un po' così ondivago, invece di farsi vedere uniti e coordinati. Si va in ordine sparso, chissà, non si sa per quale motivo. Sarebbe interessante poi scoprirlo, capirlo, ma non lo so, io non lo so che cosa stanno facendo questi dell'opposizione, ma andiamo a vedere magari anche un po' più in basso se troviamo qualche articolo interessante in tal senso. Magari segnalatemelo voi anche nella chat se trovate qualche notizia interessante o che possa chiarire un po' il quadro della politica anche in area sovranista, perché è di difficile lettura anche per me. È vero, noi spingiamo sull'acceleratore, cerchiamo di imporre ai partiti di fare le cose, no? Quindi parliamo tanto di manifestazioni e poi ecco che sulla spinta magari del loro elettorato il partito fa la manifestazione, o parliamo appunto, come ho fatto un mese fa io, no? Di andare in Parlamento, di stare lì, di dormire lì giorno e notte per salvaguardare gli interessi degli italiani, la democrazia e tutte queste cose qui, e poi vediamo che dopo parecchie spinte anche il grande partito occupa l'aula e si mette a fare queste cose. Quello che non è chiaro è perché tutto ciò non si faccia in maniera coordinata, e poi quello che non è chiaro spesso e volentieri sono anche le proposte, anche se devo dire che sostanzialmente l'idea della Lega di spingere, no, sul mettere diciamo così su piazza il ruolo che dovrebbe avere una banca centrale, quindi continuare a insistere sul fatto che semplicemente la banca centrale dovrebbe comprare titoli di debito pubblico emessi dallo Stato, seppur sempre ci indebitiamo in euro, che è una valuta su cui non abbiamo il controllo, è una posizione abbastanza, anzi assolutamente corretta, perché almeno mette in chiaro ai cittadini quale dovrebbe essere il ruolo di una banca centrale e qual è il motivo per cui l'economia non funziona, e non funziona da sempre, non funziona perché se l'economia è un sistema, è qualcosa che serve alla diffusione del benessere e alla grandezza di una nazione, l'economia sicuramente in Italia da parecchio tempo non funziona. Comunque sotto troviamo un po' di polemica e di politica. Fase 2 è la babele delle ordinanze, cosa si può fare in anticipo nelle regioni, tutte le regole regione per regione, non possiamo inoltrarci in questa follia. Poi troviamo in Parlamento Conte sotto attacco in aula, Renzi basta ai pieni poteri, il Premier, la maggioranza c'è, e quindi quando dice così vuol dire che non c'è. Mi pare che ieri forse di aver letto un tweet di Salvini dove annunciava anche un po' diciamo contento che hanno salvato sostanzialmente la maggioranza sul provvedimento che prevedeva lo scostamento di bilancio, altrimenti sarebbero andati sotto, cosa che sarebbe stata gravissima. Salvini li ha salvati, non si capisce bene perché, però se ne compiace pure. Cioè io dico che questo magari pensa che se cade il governo arriverà uno peggiore, non lo so, però ripeto, mi sembra un momento abbastanza complicato da leggere rispetto anche a quello che si sta decidendo e facendo nelle opposizioni. Comunque Conte scricchiola parecchio, l'ex premier è leader di Italia Viva, il premier non scelga la strada del populismo o non ci avrà al suo fianco. Salvini, governo salvato dai voti della Lega, apriamolo, va, che leggiamo un po'. A Palazzo Madama, maggioranza ferma a quota 158 sullo scostamento di bilancio, i sì sono stati 276, la Lega resta in aula fino a che non avremo risposte, dice Salvini, Matteo Salvini, che forse sente un po' la pressione di Fratelli d'Italia, si presenta in Senato con una mascherina nera, con una bandierina, con una banda, una striscetta tricolore. Insomma, voglio dire, mi sembra un'evidente ricerca di consenso a destra, diciamo, rispetto alle iniziative della Meloni. Comunque, Matteo Salvini punge il governo senza la Lega e tutto il centrodestra. Incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri, e purtroppo cita nuovamente il centrodestra come compagine, che Forza Italia avrebbe votato per salvare la maggioranza. Già l'avevamo capito, magari glielo poteva lasciar fare in beata solitudine e attaccare appunto quello che viene considerato purtroppo troppo spesso un alleato, e parlo di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Invece ha deciso di andargli appresso e di sostenere anche lui la diciamo, la maggioranza in questa operazione folle. Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto in Senato i numeri sufficienti per l'approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli italiani, ha commentato il leader leghista, riferendosi al voto sullo scostamento di Palazzo Madama, che ha visto la maggioranza fermarsi a quota 158. I sì totali sono stati 276. Prima gli italiani per noi non erano slogan, ma una ragione di vita. Noi della Lega andiamo oltre gli insulti. Abbiamo aiutato una maggioranza assente, ha detto Salvini. Rimarremo in aula finché non ci saranno risposte concrete agli italiani. Basta chiacchiere, basta parole, lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Piazza Madama. La prossima volta venga a dire abbiamo fatto, non faremo, faremo. Poi in aula il leader della Lega ha aggiunto, alcuni vedono un futuro cinese, altri un futuro tedesco. Io e la Lega vediamo un futuro orgogliosamente italiano. La prossima volta non ci porti promesse, ma fatti realizzati. Insomma, questo è l'articolo e il discorso di Salvini, che dal punto di vista, diciamo, politico, stretto, non fa una piega, però secondo me lasciare a Berlusconi la responsabilità di tenere in piedi il governo sarebbe stata cosa buona e giusta. E quello che non si vuole purtroppo è appunto la paura di cancellare quest'idea di centrodestra e che Berlusconi vada per la sua strada. Io ripeto a tutti, cioè Berlusconi prima o poi, e non fra tantissimo tempo, andrà per la sua strada, che probabilmente non sarà neanche politica. Quindi è il momento di organizzarsi, è adesso, perché non ci si può far trovare impreparati quando poi sarà il momento di votare. Ma tant'è, tant'è, continueremo a dirlo e a ripeterlo. Polemiche poi anche sulla frase di Renzi, ha detto che i morti di Bergamo ci chiederebbero di ripartire, e si è beccato le critiche, del sindaco, che è un altro personaggio non da poco, è uno di quelli che appunto in piena epidemia invitava la sua giunta ad andare a mangiare al ristorante cinese perché era giusto così e non era razzista, e bla 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 bla. Comunque il sindaco di Gorica ha diverse responsabilità, se non passare anche, diciamo, alla storia per essere uno che con la bandiera italiana l'ha usata a mo' di straccetto per pulire una targa, me lo ricordo io, fece un tweet a riguardo. Bacchetta, Renzi, che ha detto questa frase. Allora, anche per noi è chiaro che bisogna ripartire, però bisogna lasciare stare i morti. Renzi è un po' abituato a usare i morti, ricordate com'è quando anche era Presidente del Consiglio. La foto del bambino morto sulla spiaggia in Turchia venne usata e strausata, a mo' di propaganda, ma diciamo che a sinistra, sono bravi a utilizzare i morti come, strumenti per fare propaganda. Poi a sinistra, per carità, cioè, definire Renzi un uomo di sinistra è impossibile, però tant'è, mi sembra che siano abbastanza avvezzi all'uso, dei cadaveri come strumento di propaganda. Comunque, c'è un sondaggio, una classifica sui virologi, sugli scienziati, non la leggerò perché veramente per me non se ne parla, domina la politica e non i tecnicismi tecnici, la scienza, quindi mi fanno paura e mi angosciano questi personaggi elevati al rango di, diciamo così, guru, quando non hanno assolutamente la possibilità di avere una visione d'insieme, perché non hanno un'anima, una coscienza politica, non hanno la capacità di avere una visione d'insieme. Se ci troviamo in tutta questa follia, pastoia di riaprire questo, riaprire quell'altro, mettete i paraventi, questo sì, questo no, perché stiamo dando retta a 450 tecnici che non sanno nulla e che se le aziende falliscono se ne strafegano anche beatamente. Comunque, basta, Quelle della Sera non riporta niente d'altro interessante, tra gli strali di Trump che dice nei laboratori di Wuhan accaduti fatti terribili, bordata di Trump alla Cina, l'attacco del presidente può essere stato un errore o qualcuno lo ha realizzato di proposito, ma l'intelligence USA lo smentisce, il virus non è stato costruito in provetta, ma l'ha detto anche, o lo dicono anche diversi premi Nobel, quindi ma. Anche qui, ripeto, la chiarezza su questa cosa sarà molto difficile farla, fino a che non sarà calato il contagio bene in tutto il mondo, però i segnali sono abbastanza chiari. Materne e nidi aperti a giugno, ecco il piano, niente, ecco qui un'altra invenzione degli scienziati, mandate i bambini al nido, ma niente giocattoli e bambini a gruppi di tre, no? Cioè io non so se questi hanno figli o sono mai entrati dentro un'aula di un asilo nido, come si fa a tenere in una stanza di anche 50, 60, anche 90 metri quadrati uno stanzone i bambini separati in gruppi di tre. Quanto? Tutto il giorno? Allora si dice che questi tre bambini devono stare in un angolo fermi lì tutto il giorno senza giocattoli a fare cosa? A guardarsi in faccia? Cioè come si fa a scrivere e a concepire una cosa del genere? Vuol dire non avere, essere completamente scollati dalla realtà, non aver vissuto mai, non aver avuto un figlio o magari averlo avuto e averlo dato a una tata filippina che ce lo portava al nido e ce lo riportava tutti i giorni, perché non puoi scrivere una cosa del genere se hai un figlio. Comunque. Vabbè, questo è il fantastico mondo degli scienziati che ci dominano e che mandano le direttive in una nazione che assomiglia sempre di più agli ultimi periodi, diciamo, dell'Unione Sovietica. Ma lasciamo perdere, andiamoci a leggere invece Repubblica, molliamo il Corriere e passiamo a Repubblica. Coronavirus, ultima ora, visto che parliamo di 1º maggio, Ryanair prevede di tagliare 3.000 posti di lavoro. Non sarà la sola, purtroppo. 1º maggio, il fragile operaio virtuale, io lo leggo perché tanto li mettono sempre in testa, diciamo così, le opinioni dei vari, appunto, opinionisti, di Repubblica e del mondo globalista. 1º maggio, il fragile operaio virtuale, articolo di Tito Boeri, ex presidente dell'INPS, mi pare, il commento, se no, di Michele Serra. Coronavirus, facciamo i bravi, la fase 2 dipende da noi, certo. Ovviamente non colpevolizziamo gli italiani, così che se ci siamo trovati col sistema impreparato sanitario, se non siamo stati in grado di respingere l'epidemia, non è colpa di chi in questi 20 anni ha predicato i tagli, non sono loro che si sono fatti trovare impreparati, no? Non è la gente che governava quando girava già la SARS, la MERS, l'aviaria e tutte queste altre cose che preannunciavano l'ipotesi che un domani si sarebbe arrivati a una pandemia su virus comunque legati a diciamo fattori polmonari o respiratori. Qualcuno ha messo in campo dei reparti di terapia intensiva d'urgenza belli pronti da aprire in caso di pandemia? No, nessuno lo ha fatto. È colpa nostra, è colpa di quello che andava a portare a spasso il cane. È colpa di quello che andava a correre, e così Michele Serra ci dice che anche la fase 2 ovviamente dipenderà da noi quanto saremo bravi e buoni. E sono convinto che, secondo Michele Serra, più staremo a testa china, più staremo zitti, meno manifesteremo, meno diremo cose contro il governo o contro chi ci governa o contro le istituzioni internazionali, e più facilmente usciremo dalla lotta al virus. Se neanche lo apro, diciamo, l'articolo. Ma andiamo a vedere i titoli veri sugli articoli veri. 1º maggio virtuale, niente cortei e paura per il presente, a rischio l'occupazione, il Papa, esce fuori il Papa e dice dignità e giusta paga per tutti. Si lamenta che siamo pieni di schiavi e che le buste paga sono basse, fuorché poi predicare l'arrivo dei nuovi schiavi, ovviamente parlo degli immigrati, no? Di quelli che vengono dall'Africa, che vengono deportati qui per andare nei campi a lavorare per un tozzo di pane, che spesso e volentieri finiscono le nostre strade a spacciare o a prostituirsi. Quelli sono i nuovi schiavi, ma lui ne parla, ovviamente è il più grande fautore di questa nuova schiavitù e di questo nuovo modo di vivere. Lo apro? Ma sì, apriamolo, vai, sentiamo cosa dice. No, non ce la posso fare. Ah, la preghiera del pontefice: a nessuno manchi il lavoro e la giusta retribuzione, prego per gli imprenditori che custodiscono i lavoratori come figli. No, non ce la posso fare, non voglio leggere. Papa Francesco, scusatemi, andiamo a vedere. Vabbè, qui Repubblica parla addirittura del concerto del 1º maggio, pensate un po' che preoccupazione. C'è l'articolo di Mattarella, ripartire senza dimenticare l'angoscia degli ultimi mesi, il governo dia indicazioni chiare, anche qui viene riportato Mattarella che ovviamente parla di Conte e fa la critica al governo. Fase 2, Palazzo Chigi, 5 milioni di tamponi e test dell'applicazione a fine maggio. Perché sospiro? Perché ovviamente la strada da seguire, che è quella che tracciamo anche noi da tempo, ovvero dei tamponi a tappeto, test sierologici a tappeto, sanità di prossimità sviluppata in maniera imponente. Oggi anche il governo fa l'annuncio sui tamponi, parla di 5 milioni di tamponi nei prossimi 2 mesi, è un numero che sembra grande detto così, ma è ridicolo, siamo 60 milioni di italiani, servono più tamponi e servono anche prima. E poi solitamente siamo abituati a non credere alle bugie, no, di Conte, perché uno che parla di 700 miliardi messi nell'economia, quando vi dice 5 milioni di tamponi entro 2 mesi, potete stare tranquilli che fra 2 mesi ce ne avremo, bene che va, 500 mila, non 5 milioni di tamponi. Capite in che mani siamo? Come facciamo a fidarci di quello che dice questo personaggio? Ma io sono sicuro che fra 2 mesi forse non ci sarà più Conte, altro che i 5 milioni di tamponi. È uno dei punti della strategia, e proseguo nell'articolo di Repubblica, per fronteggiare il coronavirus quando inizierà la fase 2 insieme all'aumento dei posti di terapia intensiva e più in generale un rinforzo del sistema sanitario, sia per quanto riguarda l'attività ospedaliera che quella territoriale. Ma perché ci devono voler 2 mesi quando sono già 2 mesi che viviamo nell'emergenza più totale? Chi lo sa? Perché non vi siete preparati prima? Perché non avete iniziato a prevedere questo prima? Ad annunciarli è stato ieri sera a Palazzo Chigi, che ha inviato, scusate, una nota alla trasmissione TV Piazza Pulita. Tra le misure elencate ce ne sono alcune già note da tempo, come l'avvio della prossima settimana dell'indagine epidemiologica basata su 150.000 test sierologici per capire quanto ha circolato in Italia il virus. Un altro punto è quello degli ospedali Covid, strutture annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza nei giorni scorsi. Ne dovranno essere realizzato uno ogni milione di abitanti e saranno le regioni a decidere dove aprirli. Riguardo al sistema di tracciamento dei contagiati con l'app Immuni, a fine maggio partirà la sperimentazione. Sui test utilizzati per scoprire la positività al coronavirus, Palazzo Chigi ha fatto sapere di aver mandato alle regioni 2,7 milioni di tamponi, ne hanno usati 2 milioni, ne manderemo nei prossimi 2 mesi altri 5 milioni. Altro punto interessante riguarda le terapie intensive, reparti messi particolarmente sotto pressione dalla pandemia. All'inizio della crisi avevamo 5.000 posti in terapia intensiva, oggi ne abbiamo 8.004. I contagiati Covid in terapia intensiva sono oggi 1.600. Stiamo stanziando risorse per un piano che prevede 3.600 permanenti aggiuntive e altri 4.200 subintensive e altre 6.000 area medica pneumologica e malattie infettive. Infine c'è un messaggio sulle assunzioni per ricordare che ne sono state fatte 22.000 grazie ai provvedimenti presi a partire da inizio marzo. Ecco, questa è una strategia buona, interessante, sicuramente si può fare anche di più, però va ricordato appunto che oggi i contagiati in terapia intensiva da Covid sono 1.600 e che i posti in questo momento ci sono, così come anche ad alcune terapie sembra che si riesca con alcune terapie a tenere assolutamente sotto controllo la malattia e a riuscire a non mandare il paziente in ospedale se preso per tempo. Quindi questa è la strada, non romperci le scatole a noi con le misure di sicurezza, le mascherine, i cinema contingentati, la fila al supermercato e tutte queste altre idiozie. Io credo che diciamo anche l'annuncio appunto di cui ho letto l'articolo adesso, fatto appunto da Palazzo Chigi ieri, rifletta la paura di Conte, cioè l'aver capito che si è messo in moto un meccanismo che porta alla fine, quantomeno del suo governo o della sua figura come Presidente del Consiglio, e allora si inizia a snocciolare dei numeri, come in questo articolo, che hanno più un senso rispetto alle imbecillità che si sono lette fino adesso, ma ovviamente lo fanno solo per paura di cosa? Per paura del loro posto, della loro figura. Infatti sotto troviamo sempre su Repubblica: Renzi sogna lo strappo, ma Conte tratta con Fratelli d'Italia, spunta il rimpasto, addirittura ovviamente, vediamo un po'. Renzi sogna lo strappo, ma Conte tratta con Forza Italia, i due piani dell'ex Premier di Renzi, l'appoggio esterno o un governo Ursula guidato dal PD. Agghiacciante. Idem dopo Conte c'è solo il voto. L'uomo è tormentato, il sentiero che ha davanti stretto, le opzioni limitate, vive un autentico sdoppiamento, è il leader di Italia Viva, il primo Renzi studia l'appoggio esterno, vorrebbe annunciarlo a giugno e costruisce le premesse per una crisi di governo. La strada migliore sarebbe quella di un nuovo esecutivo con un altro premier, ma se Conte si illude che staremo qui fermi ad aspettare che i danni di oggi si trasformino nella valanga di ottobre, confida ai suoi senatori mentre si rilassa a Palazzo Madama. Dopo il discorso pronunciato in aula si sbaglia, noi saremo altrove, la valanga ci troverà all'opposizione. Il secondo Renzi invece è quello che teme di sbagliare una mossa e consegnarsi all'irrilevanza. Un Renzi che osserva Conte, pur visibilmente indebolito, lavorare alla sostituzione di Italia Viva con qualche renziano governista e con una pattuglia di berlusconiani. Renzi conosce bene queste dinamiche, te credo, e sa anche che dal primo accenno di strappo il PD lo minaccerà con un argomento che nell'ultima videochat ha messo d'accordo Zingaretti, Franceschini, Guerini e Orlando, manco fossero Marx e Lenin e così via. Se Renzi rompe il governo si assume la responsabilità di portarci alle elezioni in ottobre e noi diremo che non esistono altri esecutivi possibili. Sì. E poi lo dite, ma alla fine, cioè, a me fa ridere perché ancora si riportano le parole di alcuni leader politici come questi della sinistra, Zingaretti, oppure parole di gente come i 5 Stelle, no? Con ultimatum inderogabili, con prese di posizioni dure, questi altri che dicono no, perché se non c'è Conte si torna al voto. Questa è gente che si è rimangiata la parola data o quanto detto 48 ore dopo averlo detto in maniera così plateale che, diciamo, a un essere umano normale sono cadute le braccia a terra, chiunque avesse un briciolo di normalità dentro di sé, ascoltare Zingaretti che diceva mai con i 5 Stelle perché io mi vanto di averli battuti, noi non governeremo mai con i 5 Stelle, o quell'altro che diceva mai col partito di Bibbiano perché il PD è il male, la piovra, e poi 48 ore dopo che ancora si insultavano stavano insieme a formare un nuovo governo. Quindi le parole di queste persone qui, ma quale credibilità hanno? No, vanno riportate perché possiamo riempire i giornali, ma non possiamo assolutamente formarci un'idea su quello che succederà. Adesso il PD dice che se non c'è Conte si torna al voto, ma voi ci credete? Io non ci credo per niente. Penso che se arriva Mattarello o chiunque altro gli dice al PD, no, guarda, adesso mettiamo Draghi e fa il governo d'unità nazionale, quelli dicono sì, allora mettiamo Draghi e facciamo il governo d'unità nazionale. Qualcuno dirà, ma quello che avete detto il 1º maggio, ma quello era così. Altra cosa, aria, era aria, perché noi parliamo e diciamo soltanto aria. Le nostre affermazioni non valgono niente, la nostra parola vale meno che zero e loro lo sanno benissimo. Vediamo poi come prosegue Repubblica. Marta Cartabia, io super partes, mai scesa in agone politico. Allora, Cartabia, presidente della Consulta, bla 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 bla, è secondo me un altro di quei nomi che ci stanno spingendo da parecchi giorni, è parecchi giorni che la vedo sui giornali, è parecchi giorni che la vedo intervenire, il suo ruolo dovrebbe essere fuori dai riflettori, ma ci sono interviste, ci sono articoli e ovviamente anche lei come Colao è una che dice no, io sono fuori, fermi tutti, sono fuori dall'agone politico, io mai, 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 e poi magari ti ritrovi che Mattarella la chiama e lei dice purtroppo mi ha chiamato Mattarella. Devo obbedire, devo fare il presidente del consiglio di un governo di unità nazionale, no? Quindi anche questo è un personaggio che da un po' di giorni gira in maniera inquietante sui media. Poi altri articoli sempre di Repubblica, non c'è niente di interessante, anche le parrocchie sono in crisi, senza offerte è difficile pagare mutui e bollette, ci fanno sapere dalle parrocchie, ma si può chiamare le elemosiniere del Papa, no? Cioè, qui le parrocchie si lamentano di stare senza soldi. Mi ricordo che c'è un elemosiniere del Papa che è andato, per esempio, a riaccendere la luce a un centro sociale o che è accorso a portare soldi ai transessuali del litorale romano e altre iniziative molto interessanti. Quindi, probabilmente il Vaticano due soldi ce li ha. Di che cosa si lamentano le parrocchie? Ma no, leggiamo questa perché è interessante, un articolo sempre su Repubblica dalla serie, ormai la chiamiamo Il fantastico mondo degli scienziati. Cosa propongono? Classi da 10, lezioni nei boschi e via web, il piano della task force per la nuova scuola. La piattaforma unica per la didattica online, fascia 0-6 anni, i micronidi riapriranno a giugno, i micronidi, no? Apriamo dei micronidi, delle stanze di 4 metri quadrati dove mettiamo 3 bambini senza giocattoli, li chiudiamo lì dentro, anzi forse le potremmo riempire di palline, come nei Simpson, tieni il bambino dentro le palline, lo riprendi dopo 5 ore. Questo potrebbe essere interessante. 3 miliardi di euro, la cifra necessaria per far ripartire le scuole a settembre. Patrizio Bianchi, economista, già rettore a Ferrari, assessore, bla bla bla, è chiaro nell'analisi della sua resa pubblica, stiamo entrando nel dettaglio e consapevoli che l'ultima parola sarà della ministra Azzolina a dare indicazioni precise. Quella di fondo sarà, servono 3 miliardi per due voci, da una parte capitale fisso, un grande cantiere scolastico, il tablet è solo l'ultimo ingranaggio, il rubinetto rispetto alla diga, serve la diga, un'unica grande piattaforma digitale nazionale dedicata interamente alla scuola, sarà la base della nuova didattica. Approfittando di questo disastro chiamato Covid, possiamo costruire gli apparati di un'istruzione diversa e ricucire i ritardi di 20 anni. Non dobbiamo immaginare solo 3 miliardi a settembre, come hanno spiegato i calcoli realizzati nei giorni scorsi a Repubblica. Serviranno 3 miliardi ogni anno nei prossimi 5 anni. E qui si continuano a sparare frasi, no? Miliardi, miliardi, ormai la parola d'ordine è diventata miliardi. Tutti quanti hanno i miliardi da mettere sulle cose, ma questi miliardi non ci stanno. Ma poi per fare cosa? Sostanzialmente per distruggere l'istituzione scuola, cioè quel posto dove tu ti alzi la mattina, vai lì, incontri il professore, i maestri, incontri i tuoi compagni, ti metti tutti quanti in classe col banco, ascolti la lezione, apprendi, ti formi e vai avanti. No, a che cosa si punta? Ovviamente a chiudere il sistema scolastico, a trasferire le lezioni a casa. No? A lasciare i bambini dentro casa, ad evitare ancora di più la socialità, come se questi ragazzi non fossero già asociali di per sé, perché vivono con questi diamine di cellulari in mano dalla mattina alla sera. Chiudiamogli pure la scuola, teniamoli chiusi dentro casa, così li creeremo dei piccoli alieni, no? Perché poi alla fine la socialità fa paura al sistema, mettetevelo bene in testa. In generale, secondo la commissione, i docenti dovranno essere meglio pagati, meno male, lo scriveremo sotto forma di suggerimento, va bene, sarà un autunno di turni e rotazioni, come ha ricordato Augusta Celata. La campanella non suonerà più alle 8 per tutti, ma perché? Cioè, per quale motivo? No? Quando possiamo affrontare il virus faccia a faccia, ci dobbiamo nascondere dietro a queste idiozie? Perché le scuole a settembre devono essere chiuse? Qual è il problema? Abbiamo fatto, stiamo facendo il potenziamento della terapia intensiva, facciamola ancora di più. C'è la terapia, se c'è il medico di prossimità che viene a casa, bene, mettiamo in campo quello, non cancellare la scuola pubblica e cancellare l'idea che la mattina tutti svegli per andare a scuola. Però, insomma, si continua a vedere queste proposte abbastanza stupide. Io volevo andare a cercare, purtroppo, il titolo. Scrive cose che poi nell'articolo non trovi, le classi nei boschi, questo mi interessava. Il Premier Conte ieri ha detto alla Camera che sarà possibile aprire i nidi in modalità sperimentale e così i centri estivi. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione cortili, palestre, locale degli istituti scolastici. E già è così, perché per chi è di Roma già lo sa che spesso i centri estivi si fanno nelle palestre, nei locali della scuola. Lo schema per riaprire i nidi lo anticipa il sindaco di Firenze, Nardella. Pensiamo a un operatore ogni 4 bambini, rigorosamente separati. Ecco. Dove, come, quando, ma che dici? I giochi dovranno essere quelli presenti nella struttura e sterilizzati, nulla si potrà portare da casa, gli operatori dovranno favorire attività all'aperto, i genitori accompagnare i figli e riprenderli in fasce orarie diverse, non si potranno accedere ai nidi bambini che hanno parenti positivi al virus, si potranno usare le cucine interne, bla bla bla. Io dei boschi non ho trovato nulla, tanto che adesso mi impunto e vado a cercare col search nella pagina. Search della pagina Boschi Boschi. Oh. La commissione che Bianchi guida ancora ieri ha illustrato la ministra Lucia Azzolina, la prima forma di un piano che diventerà completa entro il 31 luglio. Prevede una partenza con l'utilizzo spinto delle lezioni all'aperto. Il Trentino dovrà sfruttare i suoi boschi, Milano i musei, Roma i suoi parchi. Il territorio è materia educativa. La comunità educante non sono solo muri e professori. Sì, forse magari si dovrebbero fare un giro nei parchi di Roma queste persone prima di dire che si va a fare la lezione nei parchi di Roma. C'è un parco qui a Roma che si chiama Colle Oppio, che è a fianco del Colosseo, una delle strutture turistiche, uno dei monumenti più visitati del mondo, che voi dovreste farci due passi per capire che cos'è. È un accampamento di immigrati, di gente sparpagliata, buttata lì, è sporco, è pieno di immondizie, di escrementi, di fazzoletti sporchi. Mandiamoli lì i nostri figli a fare la lezione nei boschi separati, in gruppi di 10. Ma va bene. Scusate, scusate se mi sono addentrato qui dentro, mi sembrava una cosa interessante per, diciamo così, schernire il governo, ma l'articolo era fumoso e, come al solito, non era interessante come uno si aspettava. App immuni, il governo detta le regole, no conseguenze se si decide di non usarla. E meno male, un po' di proteste saranno arrivate anche dal mondo grillino, che era sempre stato così attento in questi casi sullo strapotere della tecnologia. Invece no, perché poi ovviamente anche i 5 Stelle sono contrastati da diverse visioni, diciamo, forse è meglio dire che non ci capiscono niente. App immuni, il governo detta le regole, nessuna conseguenza. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Bonafede che include misure sull'ordinamento penitenziario e norme legate alla tutela della riservatezza. Rinviata al 1 settembre la riforma delle intercettazioni. Il titolo parla di immuni. A me qui sembra, mi sembra sempre di più che si facciano i titoli scollegati dagli articoli dentro, perché poi ci trovate tutt'altro. Comunque va bene, il titolo dice così, nessuna conseguenza se si decide di non usarla, tanto meglio perché tanto noi non la useremo. Punto e basta, almeno io personalmente, e me ne compiaccio pure. La stampa, dai, chiudiamo guardando un attimo la stampa. 1° maggio, appello del presidente Mattarella, prima il lavoro. Ah, il centrodestra si è rotto, qui c'è una news che ci interessa particolarmente, perché a noi piacerebbe che il centrodestra si fosse rotto davvero, ma purtroppo ho i miei dubbi. Scusate un secondo che mi collego, entro dentro, vediamo un po' questo articolo della stampa. Dall'occupazione del Parlamento al governo Conte fino a Putin, ognuno va per la sua strada. Anche questo purtroppo è un po' vero. Purtroppo, sorso d'acqua. Roma è rimasto solo con i suoi Matteo Salvini. La chiamata alla carica contro il governo non ha avuto risposte. Fratelli d'Italia e Forza Italia non ci pensano proprio ad occupare il Parlamento. Il leader della Lega, annunciando l'iniziativa, aveva detto di aspettarsi l'adesione anche dei due alleati di centrodestra, ma le risposte sono state deludenti. A caldo era arrivata subito la replica di Giorgia Meloni con una nota di Fratelli d'Italia in cui si esprimeva sorpresa per un'iniziativa non condivisa, mentre per Forza Italia aveva parlato Antonio Tajani. Ora però è Silvio Berlusconi in persona a ribadire che non se ne parla perché noi operiamo in maniera diversa, abbiamo metodi e un linguaggio diverso da quello dei nostri alleati. Del resto siamo una coalizione e non un partito unico. Ma quale coalizione? Cioè questo Salvini deve dire, Salvini deve uscire e dire non esiste più nessuna coalizione, Silvio Berlusconi va per la sua strada, arrivederci e grazie. Non esiste nessuna coalizione centrodestra, al massimo può esistere un fronte sovranista che è composto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Questo dovrebbe dire molto semplicemente per sgombrare il campo, chiarire e avere anche più potere poi da quel momento in avanti. Purtroppo non lo capisce, non lo dice, non lo so per quale motivo. Parole fin troppo diplomatiche quelle del Cavaliere, perché di fatto il centrodestra non esiste più da quando la Lega entrò al governo con 5 Stelle, senza i due alleati storici. E il tentativo di rianimare la coalizione dopo la nascita del governo PD 5 Stelle per ora sembra sempre più una missione impossibile, ma l'abbiamo già visto. Cioè tutte queste cose purtroppo le abbiamo già viste. Quando poi si arriva al voto, se la legge elettorale prevede le coalizioni, questi la coalizione la fanno. Perché le leggi elettorali poi vengono scritte appositamente per creare il caos. Ma lo abbiamo capito o no? Cioè che le leggi elettorali degli ultimi anni sono state tutte quante state scritte per condannare la nazione all'ingovernabilità, perché così tu anche se andavi a votare c'era sempre il grande pareggio e col grande pareggio non vinceva nessuno. Invece di fare una legge che dice anche chi prende semplicemente solo un voto in più governa, no, non si può fare e si fanno le leggi elettorali per garantire l'ingovernabilità e così via. Ma prosegue l'articolo, persino sui rapporti con Putin, Berlusconi e Tajani hanno più volte corretto la linea filorussa di Salvini. Boh, anche qua. Qual è la linea filorussa di Salvini? Non lo so, perché mi sembra abbandonata anche questa da tempo, no? Io mi ricordo Salvini che esce, applaude Trump e dice bravo che hai tirato il razzo a Soleimani e hai fatto sostanzialmente un omicidio di Stato fuori da qualsiasi logica del diritto internazionale. La sua scelta di stare attaccato a Trump e dalla parte dello schieramento degli Stati Uniti mi sembra abbastanza chiara. Comunque, ugualmente riporta qui l'articolo della stampa, tutti i diciamo diciamo, tutte le volte che il centrodestra non è stato unito, e sono state tante, però ricordo come sempre poi alla fine quando arriva il momento delle elezioni, l'accordo lo trovano e purtroppo dico io. Comunque, altri articoli, diciamo, non del tutto interessanti. Quello che è sparito un po' dal panorama è poi quello che interessa, i soldi, i maledetti soldi, la Banca Centrale Europea, cosa si fa, cosa non si fa. Io non ho letto niente oggi su questi giornali, se non magari sul fondo forse c'è qualcosa, non li andremo a trovare adesso, magari me li segnalate voi qui nella nostra chat, perché ripeto, in questi tempi leggere questi giornali è diventata una grande fatica. Vogliamo andare a dare un'occhiata alla stampa sovranista, vediamo cosa ci dice, sul primato nazionale che cosa troviamo. Buone notizie da uno studio, tutti i pazienti guariti sviluppano gli anticorpi, a quanto pare è confermato. Ci riporta il primato nazionale, chi guarisce da Covid-19 sviluppa anticorpi, sebbene in quantità variabili. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi seriologica. E apro l'articolo. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi seriologica e se gli anticorpi fossero proteggenti promette bene per l'immunità. A dirlo è stato Burioni che in un tweet ha linkato uno studio cinese apparso su Nature Medicine e conferma 19 giorni dalla comparsa della sintomologia del coronavirus il 100% dei pazienti esaminati avevano sviluppati gli anticorpi, seppur con livelli diversi. E appunto adesso si tratta di capire bene se questi anticorpi sviluppano un'immunità. Il ricercatore Silvestri definisce la notizia una mega pillola di ottimismo, la notizia migliore dall'inizio della pandemia perché lo studio confermerebbe così che il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus, risposta che con tutta probabilità, basandosi sui precedenti SARS-1 e MERS, oltre che sui modelli animali di infezione da coronavirus, protegge dalla reinfezione o almeno dal ritorno alla malattia. Non possiamo sapere quanto dura questa risposta, ma i precedenti con virus simili suggeriscono che dovrebbe durare almeno 12-24 mesi. Insomma, buone notizie sempre per affrontare il virus faccia a faccia invece che nascondersi in un futuro distopico fatto di folli iniziative, bambini che giocano in tre dentro un asilo vuoto, mascherine anche per andare al bagno. Primato nazionale, quindi buone notizie. La verità se la prende con Conte, Conte in guerra con l'Italia, Maurizio Belpietro con il suo La Verità e fa un articolo duro contro Conte, insomma notizie interessanti le potete trovare anche in area sovranista, ma andiamoci a mettere comodi per leggere i vostri messaggi e questa chat che è sempre, lo ripeto, infinitamente più interessante dei giornali che leggiamo la mattina. Vediamo un po'. Potremmo dire che la trasmissione è molto più nell'ascolto con voi, carissimi ascoltatori, nel dialogo con voi, piuttosto che leggere per un'ora giornali che dicono sostanzialmente tutte le stesse cose e non portano niente di interessante. Quindi già alle 7.30 Alessio e alle 7.40 Fabio mi salutavano. Buongiorno Simone, sempre in ascolto, oggi non ho nulla da festeggiare, siamo chiusi in casa. Lunedì riprenderò la mia piccola attività, non è possibile rimanere fermi oltre. Un augurio di buon weekend, cordialmente Fabio, anche a te Fabio. Auguri per la tua attività, auguri di buon weekend. Riprenderemo, ce lo auguriamo tutti quanti. Quello che sarebbe interessante, quello che sarebbe da chiedere è che ci fossero dei soldi che garantissero, diciamo, la sicurezza di chi ha le aziende, perché anche chi riapre le aziende, se poi perde i clienti, perché non ci sono i soldi che girano, è un cavolo e tutt'uno, carissimo Fabio. Comunque, augurissimi per la tua attività. Gianluca, buongiorno. Come ogni mattina, ormai non mi serve più neanche la sveglia, sono qui ad ascoltarti. Buongiorno Gianluca, in questo ultimo giorno di rassegna stampa per questa settimana, giorno importantissimo, ricordo a tutti quanti la grande distribuzione alimentare che ci sarà oggi e che documenteremo sulle nostre pagine e poi parleremo anche di altre cose interessanti. Marco, ti aspettiamo, facciamo anche sabato e domenica, mi dici tu, guarda, potremmo anche farla a patto che non mi fate leggere i giornali il sabato e la domenica, rimaniamo solo fra noi, rimaniamo solo con la chat, allora forse si potrebbe anche fare, o troviamo un altro modo di fare radio, ascoltiamo musica, facciamo commenti politici, ma non ditemi di leggere i giornali anche il sabato e la domenica, perché sono nauseanti. Gianluca, buongiorno, Sere Gattara mi manda una slide di Osho. Con la Ursula von der Leyen e la Merkel, con l'Ursula che dice ce l'hai qualche speech da dare all'Italia tu? E la Merkel guarda nella borsa e dice controllo, ma mi sa che l'ho dati tutti prima al parcheggiatore, per dire, no, che stiamo facendo la figura di quelli che chiedono l'elemosina quando non avremmo bisogno di nulla dall'Unione Europea, capito? Se non che una banca centrale, che è stato deciso essere la banca centrale di tutti gli stati dell'Unione Europea, si comportasse da banca centrale, esattamente come stanno facendo le altre banche centrali. Molto semplice, no? Gli stati emettono i titoli di debito, la banca centrale stampa la moneta e li compra, incamera questo debito nelle sue casse e poi se vuole può anche cancellarlo con un click, monetizzazione del debito, non è la fantascienza, è quello che si fa altrove, è quello che stanno facendo paesi economicamente molto più evoluti. Molto più avanti del nostro, purtroppo dico, perché noi ci hanno ridotto a essere, ormai penso saremo forse l'ottava, la nona economia del mondo, mentre una volta eravamo la quarta, quando avevamo la nostra moneta, cari, e invece qui stiamo a chiedere gli spicci all'Europa. Buongiorno Monica, 1º maggio, Trieste, antifascista, antirazzista, invita a scendere in piazza con un cartello, iniziative, diciamo così, di questi scappati di casa a Trieste, dice buongiorno, noi a Gorizia stamattina distribuzione alimentare, e quindi giustamente mette in contrasto iniziative, diciamo così, un po' come le possiamo chiamare, fallaci, automatiche, ecco, chiamiamo iniziative automatiche. Ogni 25 aprile, ogni 1º maggio i compagni se non scendono in strada con un cartello non si sentono contenti, poi non cambia mai niente, il mondo è sempre lo stesso, oppure il mondo si stravolge, arrivano i virus, gli asteroidi, le guerre nucleari. L'importante è che noi il 1º maggio e il 25 aprile stiamo in piazza con la nostra bandierina rossa e siamo tutti contenti. Contrariamente, ad esempio, Casa Pound, oggi grande distribuzione alimentare, a Roma ovviamente il grosso, ma poi anche in tutta Italia, come sempre, insomma, chi segue le nostre pagine sa che non ci fermiamo mai e che andiamo avanti con tutto quello che possiamo fare, invece di stare lì a dire, per esempio, noi potremmo dire no, no, allora noi tutti i 28 ottobre, tutti 4 novembre dobbiamo stare in piazza col tricolore e questa è la nostra ragione di vita politica. No, noi facciamo altro, questo è abbastanza chiaro e questo ovviamente i compagni non lo possono tollerare in questo loro mondo in cui si scende in piazza con le bandierine 2 volte l'anno. Buongiorno Bruno, buongiorno Simone, buongiorno Davide, Stefano, buongiorno, 1º maggio, lavoro, stacanovismo è categorico, buon lavoro. Buongiorno Maci, leggo sulla stampa che Mattarella durante il discorso del 1º maggio ha dichiarato la battuta di arresto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire i fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione, sì, l'ho letto prima. Caro Maci, hai perfettamente ragione, è inquietante ovviamente, no, che tutti quanti prendano a spunto l'epidemia, il coronavirus, addirittura per accelerare i processi di globalizzazione, per farci diventare come la Cina sostanzialmente. Ma è chiaro che questo è il loro disegno, no? E poi uno pensa pure, mi viene da pensare male, ma non è che il virus hanno messo in giro questi per accelerare i processi di globalizzazione, ma chissà. Buongiorno Peppe, buongiorno a tutti, anche a te. Massimo mi scrive, il 1º maggio è diventata la festa dei dipendenti pubblici, negli anni la sinistra e i sindacati ha demolito i diritti di base dei lavoratori sequestrando risorse per generare clientelismo e serbatoi di voti. Le regole del gioco non sono uguali per tutti e tale politica ha prodotto, oltre alla malefica burocrazia che tutti conosciamo, anche un odio profondo nei confronti dei dipendenti pubblici. Caro Massimo, sì, ma è un odio costruito perché appunto come dicevi tu, costruito ad arte alla fine per farti accettare anche l'idea che il dipendente pubblico può essere licenziato quando arriva la troica e te lo chiede. Allora io ricordo che anche il dipendente pubblico, che ovviamente tantissimi onesti lavorano dalla mattina alla sera e seguono quelli che sono gli orari di lavoro e stanno lì e lavorano, vengono pagati e quando vengono pagati poi possono spendere i soldi nell'economia. Se noi licenziamo i dipendenti pubblici, non è detto che questi dipendenti pubblici vengano sostituiti da altrettanti posti di lavoro nel settore privato. Io sono uno che per formazione punta alla piena occupazione e quindi va benissimo anche che ci siano dei dipendenti pubblici. Metterci l'uno contro l'altro spesso è proprio gioco del sistema. Io mi ricordo quando fu fatta fallire l'Italia, fu fatta una grande campagna contro i lavoratori all'Italia, che venivano dipinti come dei nababbi, che passava il pulmino a prenderli a casa e poi li portava e gli davano lo champagne e potevano girare il mondo su questi aeroplani e erano tutti brutti, cattivi e tutto quanto. Il risultato di quella campagna fu che noi ad oggi non abbiamo una compagnia di bandiera degna di questo nome, non sfruttiamo il turismo come lo dovremmo sfruttare e tantissimi lavoratori sono rimasti a casa senza lavoro e sicuramente anche loro non spendono più i soldi all'interno del circuito economico. Quindi è vero, caro Massimo, purtroppo i dipendenti pubblici sono visti da tutti a volte con rabbia, ma ti ripeto che questo sentimento per me è costruito e che non dobbiamo dargli adito. Buongiorno Maci, ah sì no, già ho letto un tuo, sì l'avevo già letto il messaggio di Mattarella, me l'hai segnalato. Mattarella dopo tutti i morti si sveglia per il 25 aprile, adesso per il 1 maggio. Simone, questo presidente ha le stesse responsabilità di Conte e tutto il governo. Condivido Peppe, il presidente ha assolutamente le stesse responsabilità. E come dici te, e come ho detto anche io prima, diciamo così, all'unisono insieme ai compagni che pretendono di scendere con la bandierina rossa, si sveglia a due date, tre date là, Capodanno fa il discorso del 25 aprile, il 1 maggio e poi amen. Però adesso qualcosa di interessante l'ha detto Mattarella, se non ovviamente nel suo esclusivo interesse, ha criticato aspramente, per quanto può essere aspro un commento di un Presidente della Repubblica, ha criticato aspramente il governo Conte e quindi vuol dire che la strada di Conte è bella che segnata. Buongiorno Giovanni, fratelli e patrioti d'Italia, voglio ringraziarvi per il volontariato che fate. Un fraterno saluto a tutti voi, grazie Giovanni, facciamo tutti volontariato. Diamoci tutti da fare, che se qualcuno vuole venire oggi a Via Napoleone III numero 8 e mettersi a dare una mano a preparare i pacchi, a fare tutto quello che c'è da fare, di braccia ce n'è sempre bisogno, chi vuole farsi volontario anche senza necessità di appartenere, di essere un vero e proprio militante di Casa Pound, oggi può venire qui a dare una mano senza problemi. Libero mi segnala Gigi, manda un articolo di Libero, Giuseppe Conte a Matteo Renzi, avviso di sfratto, Zurlo a Piazza Pulita, tra un mese governissimo Draghi con Salvini, lo hanno detto allora a Piazza Pulita, grazie per avermelo segnalato, io Piazza Pulita non la vedo. Non la vedo ragazzi, dopo tanti anni di politica bisogna anche mantenere la salute mentale e vedere Piazza Pulita, ma apro questo articolo così lo leggiamo insieme sul Libero. Primo avviso di sfratto per Giuseppe Conte, secondo Stefano Zurlo del giornale, la giornata del confronto in aula tra Premier, opposizione e maggioranza sarà ricordata come l'inizio della fine del governo giallorosso. Il collegamento con Corrado Formiglia a Piazza Pulita, Zurlo fa riferimento all'attacco diretto di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, decisivo lo scorso settembre nel portare alla nascita questo esecutivo. Insomma, ricorderete tutti che questo esecutivo nasce con, diciamo così, le parole di Renzi, che credo all'epoca fosse ancora nel Partito Democratico, che spingeva per fare l'esecutivo con i 5 Stelle. E poi si è staccato e si è fatto il suo partito. Mi sembra che si stia andando verso la fine di questo governo, spiega Zurlo, e credo che un nuovo governissimo con PD, Italia Viva, un pezzo di Movimento 5 Stelle, Forza Italia e forse anche la Lega sia alle viste da qui a un mese, diciamo. Non ci sarà la Meloni, ma le manovre stanno cominciando. PD, Italia Viva, un pezzo è giusto. Stiamo parlando di un governo Draghi, ovviamente, e Matteo Salvini potrebbe partecipare, anche se ci sono difficoltà grandissime, se pensiamo solo alle posizioni sul MES. Insomma, aria di governissimo, lo dice Zurlo bene, lo diciamo noi da 2 settimane, anche più, è lì che si andrà a parare. Cari amici, il ruolo della Lega sarà dirimente, io purtroppo devo dire, se sosterranno, siccome ho sentito spesso Salvini parlare bene di Draghi, no, ultimamente, se sosterranno anche con un appoggio esterno questo esecutivo, questa grande frittata con dentro tutti i partiti e con l'appoggio esterno della Lega perché c'è Draghi che è bravo e buono, insomma, sarà secondo me un grave sbaglio da parte di Matteo Salvini. Ecco, e mi fermo qui al momento. Buongiorno Roberto, buongiorno Marco, la festa del lavoro precario e del lavoro che non c'è, che annienta il futuro di noi giovani e intanto dobbiamo anche guardare indignati i nostri governanti con le mangiatoie piene, fare il pollaio nel Parlamento. Tutti starnazzano cose irrealizzabili se non abbiamo la nostra sovranità. La pazienza è finita, è vero, è giusto. Caro Marco, inutile stare a parlare di proposte fantasmagoriche se poi non si parla di sovranità monetaria, perché ve lo ripeto, lo ribadisco, abbassare le tasse, abbattere il carico fiscale non si fa senza la sovranità monetaria. Mettere i soldi a fondo perduto nelle aziende e nelle tasche dei lavoratori non si fa senza la sovranità monetaria. Il lavoro stabile, sicuro e ben pagato, cosa di cui il Papa, di cui mi sono rifiutato di leggere l'articolo prima, il lavoro deve essere stabile, sicuro e ben pagato. Ok? Non basta parlare di retribuzione come fa il Papa o di orari di lavoro. Il lavoro deve essere anche stabile, devo avere la certezza di poter lavorare tutta la vita, i contratti devono essere più stabili, così come deve essere più stabile in generale tutta quanta l'economia. Non si può pensare di essere precari da quando si entra nel mondo del lavoro per 10-15 anni, perché non si fa in tempo in quei 10-15 anni con i contratti a tempo, a gettone, a chiamata e tutte le altre diavolerie che si sono inventati. Non si fa tempo a costruirsi la propria esistenza, che vuol dire trovare una persona e insieme a questa persona mettere su famiglia, comprarsi una casa, fare dei bambini e fare quella vita che stranamente riusciva molto facile ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, mentre per noi sembra essere diventato un sogno irrealizzabile. Questa è la stabilità di cui, il lavoro di cui si dovrebbe parlare oggi, il lavoro stabile, sicuro e ben pagato. Tutto il resto è appunto friggere l'aria, come fa anche il pontefice. Emanuela mi manda la sua foto con la mascherina tricolore, buongiorno anche a te, ottimo direi. Davide mi manda un articolo di Libero, Franco Bechis su Fitch, bordata l'Italia, costretti a usare il MES, e poi Mario Draghi Premier col voto dei mercati, anche Bechis, arriva alle nostre stesse conclusioni e ce le andiamo a leggere, sì, abbiamo aperto quello, apriamo anche quest'altro, vediamo cosa ci dice. Il buon Bechis, Fitch ha declassato l'Italia al gradino di valutazione BBB-, che all'ultimo consentito a un paese ritenuto ancora in grado di ripagare il debito pubblico. La botta per il governo presieduto di Giuseppe Conte è stata forte, anche perché è arrivata proprio mentre si attende l'erogazione di più della metà degli aiuti previsti dal decreto Cura Italia. Ma cosa si nasconde dietro il declassamento da parte di una delle principali agenzie di rating? Bechis offre una spiegazione molto interessante. La scelta di Fitch nasconde motivazioni politiche. L'Italia ha dimostrato un'ampia coesione politica durante le prime settimane della pandemia da Covid-19. Il supporto per il governo è aumentato e il Premier Conte ha ottenuto il consenso più alto da quando è entrato in carica. Tuttavia, le tensioni politiche sono riemerse nelle ultime settimane. Riteniamo che si intensificheranno man mano che le misure di blocco si allentano gradualmente e la tensione politica si sposterà sull'economia e sulla risposta comune dell'Europa alla crisi. A proposito di Unione Europea, anche Fitch è convinta che il Recovery Fund non sarà disponibile nel 2020 e quindi l'Italia sarà costretta ad accettare il MES, cosa che l'agenzia di rating si auspica, la sola misura che attenuerebbe il giudizio sul debito, scrive Bechis sul Tempo. Sarebbe proprio il prestito MES che darebbe all'agenzia la sicurezza di un controllo esterno dell'economia italiana, ma che potrebbe far esplodere le tensioni fra PD e 5 Stelle. E da qui viene il downgrade. Ha ragioni assai più politiche che tecniche, e proprio per questo richiederebbe soluzioni politiche più che tecniche. Potrebbe essere, conclude Bechis, il primo voto dei mercati per un Mario Draghi Premier. Quando Mario Draghi dice che ci dobbiamo indebitare, oh, scusate, ho sbattuto, quando Mario Draghi ci dice che ci dobbiamo indebitare, ma secondo voi da dove ci vuole portare a indebitarci Mario Draghi? Cioè, che tipo di debito può prevedere un uomo del genere, no? Se non quello di rivolgersi al MES e agli strozzini internazionali, o È chiaro che l'agenzia di rating abbassa il suo rating perché vuole spingere l'Italia ad usare il MES, perché sostanzialmente tutte le agenzie di rating o tutti i grandi capitalisti del mondo, i grandi fondi di investimento speculativi sognano che le nazioni e gli stati si dissolvano e tutto quanto venga gestito da strutture sovranazionali che possano arrivare in una nazione come l'Italia e dire: ok, voi avete un grande debito, adesso taglieremo qui, taglieremo lì e interverremo con l'accetta per distruggere lo Stato e soprattutto per mettere poi le mani sulle grandi aziende pubbliche e sulla privatizzazione dei servizi, perché non vi potete permettere di avere un servizio pubblico di trasporto, non vi potete permettere di avere un servizio pubblico su ogni cosa e dobbiamo decidere tutto noi, ma è tutto abbastanza chiaro per noi che queste cose le diciamo da anni e quindi è chiaro che le agenzie di rating hanno il loro interesse sporco e fanno politica con i loro e fanno la politica con i loro declassamenti e come no. Fra l'altro c'è da notare che tempo fa, diciamo, l'Italia quando aveva il giudizio migliore delle agenzie di rating era proprio quando aveva la sua moneta. Se andate a guardare un grafico che ha pubblicato Borghi su Twitter poco tempo fa, diciamo le agenzie di rating, quando l'Italia aveva la sua moneta, la sua banca centrale, a livello del debito dell'Italia davano il massimo punteggio. Ripeto, credere a queste fandonie sull'Italia e sul problema del debito è appunto a credere a delle favolette. Il sottostante al debito dell'Italia è ancora una nazione industriale potente, potentissima, che costruisce, ripeto, armi, che va in giro nel mondo a tirar fuori le risorse energetiche che le servono, le trasforma, le mette a disposizione della nazione. Siamo ancora una grande, grandissima nazione, semplicemente ce lo nascondono perché poi pensiamo di essere solo dei pulcinella che fanno la pizza e le mozzarelle, per carità, ripeto sempre, le facciamo, sono buonissime, siamo i più bravi al mondo, ma non abbiamo assolutamente bisogno di chiedere niente a nessuno. Quando facciamo l'asta dei titoli, l'asta dei titoli trova sempre compratori, non c'è neanche bisogno di chiedere l'intervento della banca centrale per comprare quello che non viene venduto, lo capite? No, però va bene, cioè nel senso lo capite. Chi ascolta questa trasmissione probabilmente l'ha capito perché non parlo di altro da 2 o 3 settimane, un mese. Ma non lo capiscono quelli che ancora votano Partito Democratico e similari. Mi arriva un articolo da parte di Emanuela. L'esempio viene dalla governatrice della Calabria, la Santelli fuori dal coro, e poi sotto mi scrive: Berlusconi tirerà le orecchie. E chissà, a questo punto, essendo cambiati gli scenari, con un Silvio Berlusconi sempre più schiacciato sulle posizioni filo governative, potrebbe anche arrivare la tirata di orecchie. Gianluca mi scrive: Anza, Gentiloni, sorveglieremo su spese MES. Sul MES la commissione sarà chiamata a sorvegliare la coerenza delle spese che verranno effettuate e gli obiettivi di spesa sanitaria e prevenzione in campo sanitario. Questo sempre per dire ovviamente che l'attivazione del MES, che in un primo momento può sembrare così facile e gratuita, poi ti pone sotto l'occhio vigile, sotto l'attenzione. Poi ci saranno le indicazioni preoccupate, vi mettiamo sotto controllo, adesso fateci guardare qui, e poi alla fine arriva la troica, esattamente come è successo in Grecia. Jarl, buongiorno anche a te. Gianluca, quanto saranno incazzati i concorrenti e quanto potrà far gola agli avvoltoi europei questa realtà industriale? Fincantieri vince la gara per le nuove fregate degli Stati Uniti. Oh, notizia interessante, andiamo ad aprire. Eccola qua la notizia, la US Navy ha aggiudicato ieri a Marinette Marine Corporation di Fincantieri il contratto del valore di 795,1 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell'unità capoclasse nell'ambito del programma FFG per le nuove fregate lanciamissili. Il contratto prevede l'opzione per la consegna di un totale di 10 unità per un valore totale complessivo, se tutte le operazioni verranno esercitate, pari a 5,57 miliardi di dollari. Il contratto si prevede verrà nuovamente messo in gara dopo le 10 unità assegnate a Fincantieri per completare il programma che prevede ben 20 unità navali. Un successo per Fincantieri e la sua controllata negli USA, unitamente al successo del progetto per le fregate multiruolo FREMM. In una gara che vedeva come contendenti i colossi cantieristici americani Huntington Ingalls Industries, General Dynamics e così via, e altri contendenti di varie nazioni. Il programma per la costruzione delle nuove fregate prevede la progettazione e costruzione destinata a concludersi con la consegna dell'unità capoclasse nel luglio 2026, mentre la seconda, cui il contratto dovrebbe essere assegnato a distanza di un anno, dovrebbe essere consegnato dopo 5 anni e mezzo. E così via, insomma, grande successo per Fincantieri, grande commessa, ovviamente assegnata a una sua, diciamo, a un suo ramo, a una sua azienda partecipata negli USA, e suppongo che queste navi verranno costruite ovviamente negli Stati Uniti, seppur sotto il controllo diciamo progettuale e cantieristico di Fincantieri, perché gli Stati Uniti ovviamente sanno benissimo che le fabbriche, le costruzioni devono rimanere sul territorio. Però comunque è con gran successo, anche qui grande invidia da parte del resto d'Europa nei confronti dell'Italia, come sempre, per dire che siamo una grande nazione industriale e non siamo il paese dei balocchi. Buongiorno Matteo, l'ipocrisia della classe politica sta in tutte le dichiarazioni sul mondo del lavoro, sui lavoratori, sugli ammortizzatori sociali che mancano e sullo stato sociale praticamente inesistente in questo paese, che si spenderanno durante questa giornata. A questo coro si uniscono le solite tre sigle sindacali a tinte porpora: aziende private o pubbliche, lavoratori dipendenti o liberi professionisti e tutte le categorie che hanno costretto alla fame. Oggi saranno fintamente coccolate da queste politicanti, da questi politicanti, e concordo al 100%. Caro Matteo, buongiorno Nemesi, grazie per quello che state facendo anche ad Ostia. Abbiamo supportato delle famiglie che hanno occupato delle villette dell'aeronautica che erano ferme lì da 20-25 anni, se non di più, vuote, piene di sbandati, di zingari, di tossici, sono stati cacciati o allontanati da parte degli occupanti, non da parte di Casa Pound. Queste persone hanno preso possesso delle case, queste persone che avevano necessità di casa e sono andate a vivere lì, e noi gli stiamo dando una mano, quantomeno a sistemare la zona intorno, a dare una ripulita e a rendere abitabili quei posti, perché non si capisce bene perché debbano essere chiusi da 20-25 anni. Buongiorno Guido, buongiorno Roberto, trovo sempre più allucinante che Renzi possa decidere ancora il destino degli italiani pur essendo stato rifiutato dagli stessi diverse volte. Ma sì, infatti aveva pure detto che si ritirava dalla politica. Ma diciamo, le pare che se io perdo il referendum, me le dico, non solo mi dimetto da Presidente del Consiglio, ma mi ritiro a vita privata. Certo. E mi rendo conto che sto leggendo ancora messaggi delle 8:47, quindi tanto tempo fa, siete tanti. Non lo so, non li leggerò tutti. Guido mi chiede prospettive politiche, un partito unico fra Casapond e Forza Nuova, Vox. Io la vedo molto, molto difficile, caro Guido, e te lo dico per esperienza. Fabrizio, ci vediamo per la distribuzione. Buongiorno Marco, Ronny, Bruno, siete tantissimi. Perché il Movimento Casapondo non ritorna alle elezioni, contiamo con gente preparata per farlo. Ripeto, le strategie le vedremo quando si inizierà a parlare delle elezioni. Adesso è ancora veramente prematuro. MacGyver, buongiorno Simone, non ci sono possibilità di creare un fronte sovranista, me lo ripetete ancora. FN, Vox, Lega, cioè fronte sovranista, può essere una coalizione, non lo so. Non se ne può parlare alle 9:28, magari domani, lo so che il messaggio è delle 9, ma magari ne parliamo lunedì, che siamo un po' più lucidi su queste prospettive. Io le vedo sempre molto molto difficili. Guido ricorda che Lega e Fratelli d'Italia sono molto differenti da noi, però io ricordo, cari amici, a tutti quanti voi, che che non è nelle differenze o nello spacchettamento che troviamo, diciamo, la forza, piuttosto è, cioè nel senso, non è dire gli altri non sono come noi, sono brutti e cattivi. Noi dobbiamo affermare ciò che siamo noi, quali sono le nostre posizioni e qual è, il nostro progetto, la nostra visione dello Stato, dell'economia, e di quello che vogliamo realizzare. Poi saranno gli altri e saranno gli elettori, i cittadini, a vedere le differenze. Quindi, perché quando tu attacchi pesantemente un partito a te vicino, no? E dici no, ma il leader, quel leader è un traditore, quell'altro è un truffatore, stanno tutto il giorno fanno finta, sono dei venduti. L'atteggiamento nell'elettore che ha votato quel partito non è di ah cavolo, sì, adesso mi sono svegliato, ho capito che quello che ho votato io era un traditore. Hai ragione tu, sono stato un cretino. Questo atteggiamento non lo troverete mai. Nessuno vuole ammettere di aver sbagliato modo di votare. Capito? Lo potete convincere semplicemente con la forza delle vostre idee, non svegliandolo, dicendogli che ha fatto una scelta sbagliata. Perché se voi dite a uno che ha votato per un traditore, quello si chiude ancora di più a favore del suo leader e gli garantisce, diciamo così, il voto qualunque cosa faccia. Quindi non è l'atteggiamento di scontro diretto, la strategia. Cari miei, Amilcare, buongiorno, buongiorno Simone da Valentina, complimenti per l'ennesima iniziativa, grazie, buongiorno Luisa, ciao Brescia, hanno fatto molti 500 euro, pure i medici albanesi venuti ad aiutare i loro colleghi italiani solo perché stavano festeggiando il loro rientro a casa. Eh sì, purtroppo le multe arrivano ovunque, io su queste multe credo, e siamo in chiusura davvero, che alla fine necessariamente ci sarà una sanatoria tombale su tutte le multe fatte durante questo periodo di Covid-19. Intanto perché sono tutte quante probabilmente incostituzionali. E poi sostanzialmente perché gli italiani non ne vorranno sapere, sarà una base, diciamo una base di richiesta, sarà una base di richiesta che secondo me i partiti inseriranno anche nei loro programmi politici il cancellamento di tutto ciò che è successo dal punto di vista delle multe durante questi giorni terribili. Tiziano, Sam, Giancarlo, buongiorno da Milano. Ho pensato, ma non puoi spingere a dare diffusione sul prelevare tutti i risparmi. Scusate, è scattata la chat. Non puoi spingere a dare diffusione sul prelevare tutti i risparmi a tutti i teneri delle banche, come disse il giocatore di calcio Cantona, faremo cadere le banche in pochi giorni. Ragazzi, sì, cioè che volete che dica? Andate domani tutti in banca a ritirare tutti i vostri soldi. È chiaro che la banca non ce li ha, no? Se anche andate a chiedere 2.000 euro in contanti, 3.000 euro in contanti, quello allo sportello vi dice di ritornare perché le banche non ce li hanno. Io non credo mai, Giancarlo, a queste soluzioni facili. Troviamo un giorno in cui andiamo tutti a ritirare i soldi dalle banche. Gli italiani, ma i cittadini in generale, sono animali strani, non sono portati alle azioni, diciamo, eclatanti. Noi possiamo continuare a cercare di far capire agli italiani come funzionano i sistemi bancari e cosa dovrebbero chiedere, cioè una banca centrale vera che stampa la moneta e la mette in circolo nell'economia. Caro Alessandro Amadori, buongiorno. In merito ai soliti personaggi che scendono in piazza, le date fissate, non le date fisse le abbiamo purtroppo per commemorare i nostri defunti, è vero, lo facciamo, causati da loro, ma quella è sempre commemorazione, caro mio, non è politica, mentre questi il 25 aprile, anche se dovrebbe essere una commemorazione per loro, pretendono di fare politica perché pretendono poi di dire col 25 aprile chi può parlare e chi no. Se li stai a sentire, ovviamente. La politica in Italia la possono fare soltanto loro. Comunque, questo è sempre Casa Pound, dice abbiamo lungimiranza. Ciao Alessandro da Cesena, buon weekend anche a te. Sam mi dice stai dicendo una grande cosa, ti ringrazio. Buongiorno Simone da Bergamo, sei l'unica voce, grande lavoro. Ecco, questi complimenti di Alfa, vado a chiudere questa rassegna stampa per questa settimana. Seguiteci dopo nelle pagine di Casa Pound. Per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare che si sta per svolgere in Via Napoleone Terzo 8 a Roma e altre iniziative che ci saranno più avanti, collegatevi sui nostri canali e seguiteci anche in questo fine settimana. Buon fine settimana anche a voi, riposatevi, rilassatevi, ci rivediamo lunedì, magari più carichi, magari con grande novità. Chi può dirlo? E Giancarlo mi scrive in ultimo, 500 euro al giorno si può prelevare tutti i giorni e in pochi mesi muoiono. Caro Giancarlo, va bene, magari lunedì ne riparliamo e cerchiamo di approfondire questa tua idea. Comunque, cari amici, ci vediamo lunedì riposati, carichi e pronti con una nuova settimana di rassegna stampa. Un saluto a tutti voi.
Rien, c'est payé.